vuole continuare in questo brano stamattina, come abbiamo visto l'altra volta. Eccoci. Siamo in 1 Corinzi 9, 13 e 27. Lui riprende, o riprendiamo questi due versetti dall'altra volta. Non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel Tempio? E che coloro che attendono all'altare hanno parte dell'altare? Così Dio ha prestabilito il vivere per chi aveva responsabilità nel Tempio. Similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano dal Vangelo. Ma Paolo, per qualche motivo, non ha voluto volersi di questo diritto. Ricordate l'altra volta che gli altri apostoli hanno il diritto di portare dietro la moglie, ma lui e Barnaba non portavano indietro una moglie. Dice, non abbiamo anche noi il diritto di farlo? Sì, abbiamo il diritto di farlo, come Pietro e come gli altri apostoli. Abbiamo il diritto di portare una sorella in fede con noi. Ma noi abbiamo scelto di non farlo. E forse anche per le altre cose che ha scritto in 1 Corinzi, che dà peso a questo ragionamento e a questo insegnamento. Io non ho fatto alcun uso di questo diritto e non ho scritto questo perché si faccia a mio riguardo, poiché preferire morire che rendere vana il mio vanto. Pare che in altre città, in altri posti dove si è fermato a avere un ministero, viveva dalle offerte dei fedeli che venivano, accettava delle offerte da altre chiese che mandavano avanti delle offerte per il suo vivere in questa missione che faceva. Ma qui a Corinto non ha voluto fare questo o avvalersi di questo diritto, perché il motivo perché evangelizza, qual è? Io evangelizzo perché posso avere qualcosa. Io evangelizzo perché posso avere cibo da mangiare, un letto nel quale posso dormire. Evangelizzo perché c'è qualche beneficio per me. Lui dice no. Se evangelizzo non devo vantarmi, poiché necessità mi impone di evangelizzare. E guai a me se non evangelizzo. Sappiamo che questo evangelizzare dell'Apostolo Paolo era una cosa che occupava la maggior parte della sua vita. Lui veniva verso l'Europa, Macedonia, arrivato in Italia, a Roma, e non sappiamo tutti i posti dove è andato, sappiamo quello che è scritto nel libro degli Atti, ma oltre quello non sappiamo. Sappiamo che desiderava di andare ancora per quasi arrivare all'Atlantico, voleva andare in Spagna, ma non sappiamo se è andato in un altro posto dopo Roma. Non abbiamo quello documentato nelle scritture, che se fosse andato in Spagna, se fosse andato in altri posti, forse o probabilmente avremmo saputo qualcosa. Ma Luca, che ha scritto gli Atti, non ha scritto niente dopo il suo soggiorno a Roma. Ma lo scopo della vita, il lavoro della vita, quello che faceva principalmente nella vita era il servizio per Cristo, nell'evangelizzare quelli che non avevano sentito, quelli che non avevano quella fonte d'acqua viva che predicava attraverso Cristo. Se lo faccio volontariamente, se evangelizzo volontariamente, ne ho ricompensa. Ma anche se lo facessi non volontariamente, è sempre un'amministrazione che mi è affidata. Sapevate che possiamo fare le cose volentieri? Le cose buone, le cose importanti, che possiamo farle volentieri o non volentieri? Luca va a pitturare ogni giorno. Quando va a pitturare, a volte va volentieri. Ma ci sono quei giorni che non mi sento di andare a lavorare. Vero? Non chiedo se ci sono più quelli o più questi. Ma è una cosa che ognuno di noi, in qualche senso, lo sentiamo. Se va a lavoro, volentieri, riceve la paga. Se va a lavoro a pitturare senza o non volentieri, prendere lo stipendio uguale. Ma quando riesci a fare le cose volentieri, c'è più una soddisfazione. C'è qualcosa in più che si dà e alla fine della giornata non è sfinito. Come se avessi passato la giornata contro volere. E potrebbe sembrare strano che la stessa cosa possa succedere anche nel servizio per Cristo. Per uno che serve a pieno tempo, potrebbe avvenire una cosa simile. A volte lo facciamo per dovere, ma il nostro cuore non è proprio in quello che facciamo. Il Signore può usare anche quello. Ma quanto più gioia viene trasmesso quando facciamo le cose volentieri. E a pensare del ministero di Paolo, di quello che sta dicendo in questi versetti. Quanto più gioioso il servizio per il Signore quando lo facciamo con gioia. E quanto laborioso è quando lo facciamo controvoglia, come tutte le altre cose nella vita. Se faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio non volontariamente, è sempre un'amministrazione che mi è stata affidata. Una cosa che sono obbligato a fare. Qual è dunque la mia ricompensa? È questa. Che annunciando il Vangelo, io offro il Vangelo gratuitamente, senza valermi del diritto che il Vangelo. One. quanto ti è costato a credere in Cristo? Quando hai sentito il Vangelo, quando hai capito il Vangelo, quando hai ricevuto il Vangelo, quanto ti è costato? E credo che, come me, dovete rispondere, non mi è costato niente. Eppure mi è costato tutto. Il prezzo della mia salvezza è stato pagato dal nostro Signore. Perciò ho ricevuto gratuitamente il Vangelo. Ma io mi sono reso a Cristo. Io ho lasciato a Lui a prendere controllo della mia vita. Perciò, come dice l'Apostolo Paolo, la vita che vivo adesso, vivo in Cristo. Oh. Era un grande sacrificio. Era un grande sacrificio di darci a Cristo. E credo che questa risposta dipende di come Luca va al lavoro ogni giorno. Se va volentieri o contro voglia. È curioso come il servizio per Cristo può essere simile al nostro atteggiamento del servizio quotidiano. Quale dovrebbe essere la priorità della nostra vita? E quante volte non è la priorità della nostra vita? Quando abbiamo le priorità a posto, la vita scorre molto più tranquillo e siamo più soddisfatti perché stiamo servendo il nostro Signore. Paolo ha ricevuto gratuitamente, dava gratuitamente, senza valermi del diritto che aveva come apostolo e servitore di Cristo, poiché pur essendo libero da tutti mi sono fatto servo di tutti. Pur di non essere dipendente agli altri per il mio vivere, nello stesso modo ero servo a tutti. Perché lui stava al servizio di Cristo e al servizio di Cristo serviva la gente. Chi è il più grande fra di voi? Ah, è Roberto. Lui è più alto, più largo. Ma no. Gesù ha detto che il più grande fra di voi sia il vostro servo. E quante volte badiamo di più su quello che è il mio diritto che a servire gli altri. Io non sono dipendente da nessuno, sono liberi da tutti, ma mi sono fatto servi di tutti. Sentiva il peso di curare tutti. Per quale motivo? Per guadagnare un più grande numero. Con i giudei si comportava da giudeo. Entrava nella mentalità del giudeo. Non era una cosa più difficile per lui, perché essendo giudeo, essendo uno che è vissuto sotto la legge per tanti anni, osservando la legge in tutte le forme che poteva, ma non aveva quell'acqua se soddisfava. Riesce a capire come sono i giudei, quali sono i loro bisogni di cuore. Mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. Con quelli che sono senza legge, scusa, per quelli che sono sotto la legge, mi sono fatto come uno che è sotto la legge. E questa è una domanda alla quale non ho trovato la risposta ancora. Qual è la differenza fra un giudeo e uno che sta sotto la legge? Perché nella mia mente associo essere giudeo con uno che è sotto la legge. E questa è una cosa che non riesco a capire ancora da questo versetto. Perché fa questa distinzione fra i giudei e quelli che sono sotto la legge? Quale legge è? E non ho la risposta a quello se non è la legge di Mosè. Ma nonostante, non credo che quella è la cosa più importante che sta dicendo. La cosa è, io mi identifico con quelle che sono sotto la legge. Pur essendo io stesso non sotto la legge. Come credente in Cristo dovremo vivere una vita che sarebbe una vita esemplare, che dovremo fare le cose che la legge ci impone come una cosa naturale, una cosa di natura. Non perché siamo obbligati di farlo per la legge, ma perché siamo in Cristo. E questo credo che Paolo dice quando dice io stesso non sia sottoposto alla legge, ma mi identifico con le persone che stanno sotto la legge. Per quale motivo? Per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge. Mi comporto o mi sono fatto come se fossi senza legge. Ma notate una differenza qui. Credo che c'è una grande differenza fra essere senza legge ed essere un fuorilegge. Di essere senza legge, di non avere quell'autorità su di me. Un fuorilegge è uno che non importa niente della legge. E per quelli che non sono sotto una legge pesante, lui
si identifica con loro,
pur non essendo senza la legge di Dio. Si identifica con le persone senza legge, pur rispettando le regole che il Signore ha messo. Per quale motivo? Per guadagnare anche quelle che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti per salvarne ad ogni modo alcuni. Come perché possiamo dare un'applicazione precisa, più chiara, su questo elenco che Paolo ha dato? Per quelli che sono giudei, sono diventato giudeo. Per quelli che sono sotto la legge, come se fossi sotto la legge. Per quelli senza la legge, come se fossi senza di legge. Per quelli che sono deboli, come se fossi debole. Di identificarci con le persone che stanno davanti a noi. Essendo in Italia, riusciamo essendo in Italia, molti di noi nati nella Chiesa Cattolica, fatto tante delle cose imposte dalla Chiesa Cattolica, abbiamo un certo esperienza nella religione del posto, come Paolo aveva con i giudei. Adesso che abbiamo conosciuto la verità di Cristo, abbiamo la capacità di identificarci con loro con una cosa in più, la risposta che mancava a loro. Che è una cosa molto importante per noi ricordare, perché essendo stato lì, sapendo quello che si sentiva in quelle condizioni, di sentirsi proprio persi, incerti, a fare le cose per paura, tu puoi identificarti perché eri proprio in quelle condizioni prima. E allora quello sarebbe la cosa più facile per la maggior parte di noi, come Paolo, per identificarsi con i giudei. Forse a questo elenco possiamo considerare le sette, i testimoni di Geova, i mormoni, altri sette della Chiesa stanno sotto il cristianesimo, fuori la Chiesa romana, ma molti di loro non hanno trovato la risposta che abbiamo trovato noi. Hanno avuto qualche tipo di conversione, fra virgolette. I mormoni parlano di quella bruciare nel petto. I testimoni si attaccano alla loro interpretazione della parola di Dio. Altri prendono dei profeti, delle persone che hanno parlato, insegnato, che ha lasciato i loro insegnamenti per loro, per poter identificarci con loro, per farli capire che
vi capisco.
Ma Cristo è il vero è la vera risposta.
Per i deboli. Quelli che hanno bisogno di essere rinfrancati.
Sì, io so dove sei.
Per poter venire
incontro, per assisterli.
Potrebbe essere i malati, potrebbe essere quelli che soffrono da problemi psicologici.
Di capire quali sono i bisogni delle persone intorno a noi, in modo che possiamo applicare quello che Cristo ha guadagnato e ha fatto a loro per guadagnarli a Cristo.
E con questo possiamo arrivare all'Islam. Alle religioni orientali. Perché Cristo è morto per tutti gli esseri umani. Non solo per i giudei, non solo per quelli della Chiesa cristiana, ma anche tutti gli altri. È curioso quelli che hanno rinunciato a credere qualsiasi cosa, perché quello che vedevano non era soddisfacente.
Che quando hanno sentito il Vangelo di Cristo, hanno risposto a Cristo. Perché capiamo il modo di identificarci con quelli che hanno bisogno di sentire questo messaggio.
E credo che questo è il riassunto di quello che Paolo sta dicendo qui. Io sono diventato uno di loro per guadagnarli a Cristo. Non è che è entrato a far parte del loro peccato, ma ha cercato di identificarsi con loro in modo che poteva portarli a Cristo. Uno dei padri della missione moderni è uno che è andato in Cina, un inglese, andato in Cina, e di solito quando uno britannico andava in un altro posto, riteneva la sua identità come britannico. Si vestiva da britannico, tagliava i capelli come un britannico e quasi quasi sembrava che cercavano di propagare l'essere britannico che annunciare Cristo. Questo missionario ha fatto crescere i capelli e portava i capelli come portavano i cinesi. Lui portava i vesti dei cinesi. Lui viveva come se, o come i cinesi vivevano. Per quale motivo? Per guadagnare i cinesi. Perché la gente risponde a te dicendo: tu sì, è normale che tu credi come un evangelico perché tu sei nato in una famiglia di credenti, di evangelici, hai frequentato sempre la chiesa evangelica, hai fatto questo, hai fatto quello. E
non volete sapere quante volte l'ho sentito in questi ultimi 30 anni. No, perché come uno che frequenta la Chiesa evangelica potevo andare all'inferno prima che un cattolico. Perché non è importante a quale chiesa dici di appartenere, ma quello che Cristo fa in te che ti cambia. Di entrare nella mentalità di un cattolico forse era più difficile per me che diversi di voi. Ma se vogliamo guadagnare le persone intorno a noi, dobbiamo identificarci con loro. Dobbiamo capire come il Vangelo è pratico per loro, come devono rispondere a Cristo e non a una chiesa, non a un pastore, non a un credente, ma è Cristo che cambia la nostra vita. Perché dobbiamo guadagnare quelli che sono senza legge, a tutti quelli che hanno bisogno del Vangelo, e guadagnarli. Faccio tutto per il Vangelo. La buona notizia, il messaggio che trasforma le persone. Il messaggio che trasforma la vita. Non cerchiamo proseliti. Ma speriamo che le persone si convertano a Cristo. Non vogliamo portare la gente a fare come noi. Dobbiamo portarli a credere Cristo. E questa è la sfida nostra, per poter identificarci con loro per questo scopo, al fine di essere partecipi insieme con gli altri. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio? Corrono tutti! Ma chi viene premiato? Solo i primi. Ah, tutti potrebbero ricevere una maglietta per la partecipazione, un'attestazione, perché con il computer, con le carte, con l'incostro e tutto, possiamo fare 100 attestate in 10 minuti o meno. Ma il premio viene preso solo da il vincitore. Tutti corrono nello stadio, ma uno solo ottiene il premio. Noi, come quelli che lavorano per il Signore, dobbiamo correre come se cercassimo a vincere il premio. È difficile vedere il progresso, perché non conosciamo tutti che corrono in questa gara. Ma che cos'è che ci spinge? Sentiamo proprio spinti a condividere questo messaggio del Vangelo? Correte in modo da riportare il premio. Chiunque fa l'eletta, atleta, e temperate in ogni cosa, perché nell'allenamento proprio il fatto di allenarsi ci vuole una certa disciplina.
Un certo dieta, un certo regime di esercizi, esercizi specificati a quella disciplina che stai studiando. E forse devo rinunciare a certi piaceri.
Perché l'atleta ha uno scopo della vita,
vuole essere il migliore che potrebbe essere in quello sport. Chiunque fa l'atleta è temporato in una cosa,
e quelli che lo fanno per ricevere una corona corruttibile. Non sono sicuro che questa corona è la stessa del premio nel versetto precedente. Perché il premio mi sembrerebbe più quella medaglia. Ma la corona potrebbe essere qualcos'altro. Loro vogliono ricevere quell'onore di portare quei fogli di pianta sulla testa. La figlia di Nicoletta è laureata l'altro giorno. Aveva una corona. Non so se ho mai visto uno così grande come ho visto sulla sua testa. Sono arrivata alla fine dei miei studi! Molto fiero di sé! Quante volte gli atleti cercano quella cosa? È interessante quando una squadra vince una coppa. Tutti prendono una coppa, baciano una coppa, tendono una coppa alta. E qualcuno beve anche dalla coppa. Come se fosse un idolo. O fosse il premio più importante che c'è. Ma l'indomani, che cosa fai? Stai pensando a prendere un'altra, perché questo qui, il momento di gloria, hai avuto. Il momento di gloria è già passato. E così cerchiamo un altro momento di gloria. Perché le cose di questa terra sono passeggere, sono corruttibili, sono distruggibili, passeranno prima o poi. Ma noi come credente, il premio che potremo ottenere è un premio eterno. E forse non abbiamo capito che cosa vuol dire eterno ancora. Parliamo della vita eterna, ma stiamo parlando di qualcosa che avrò nel futuro? Poi qualcosa che ho, che continuerà nel futuro. È il Signore che tiene i libri. E saremo giudicati secondo le opere che Lui ha scritto nei libri. Come credenti, per essere premiati da Lui. Per i non credenti tutto è scritto lo stesso, ma non perché possono essere premiati, ma probabilmente per il fatto che avevi questa opportunità di credere e non hai fatto, questa opportunità di credere e non hai fatto, questa opportunità che non hai fatto. E non possiamo dire che quello che otterranno loro
è un premio eterno, anche se la punizione sarà eterna. Ma per noi, che serviamo il Dio onnipotente, il Dio eterno, a sapere che il premio che Lui dà è un premio eterno, quanto ci dovrebbe spingere ancora di più a servirlo con cuore, con entusiasmo,
volenterosamente. E così Paolo ci spiega: io quindi corro.
Non in modo incerto. Io corro con il traguardo in mente. Certo, è un correre metaforica, perché stiamo parlando del premio che Dio ha per noi alla fine. Ma io corro in modo certo, in modo educato, in un modo preciso, perché posso ottenere il premio. Lotta da pugilato, ma non come quello che batte l'aria.
Preciso.
Lotta da pugnato,
non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato.
Quanto duramente trattiamo il nostro corpo? Il nostro corpo è qualcosa che vuole essere appagato. Il nostro corpo vuole essere soddisfatta. Il nostro corpo vuole i piaceri passeggeri. Perciò Paolo si disciplinava molto a rendere i desideri del corpo in schiavitù. È il nostro corpo che ci comanda, o siamo noi che comandiamo i nostri corpi? Siamo noi che controlliamo i nostri corpi, o sono i nostri corpi che ci controllano? E Paolo vedeva il corpo come qualcosa che cercava di togliersi dal lavoro più importante della vita. E invece di appagare questa frivolezza, come un atleta trattava duramente il corpo, perché il desiderio del suo spirito era molto più importante, molto più fondamentale, che appagava molto di più. Perché quello del corpo appaga per un momento, ma quello che il Signore paga è per l'eternità. Qual è la priorità per la nostra vita? Signore,
grazie.
se non vanno in armonia con la tua volontà, che possiamo fare tutto quello che è necessario per poter occuparci delle cose più importanti, le cose tue, le cose eterne. Perché, Signore, abbiamo già avuto una cosa che ci appaga, perché ci hai già dato la salvezza, ci hai già dato la vita eterna, ci hai già dato il tuo Spirito che ci guida. Perciò, Signore, che ognuno di noi possiamo capire come seguire la voce dello Spirito che ha messo dentro di noi, in modo che possiamo diventare ogni cosa ad ogni uomo per guadagnarli per te. Signore, guida nei nostri cuori perché possiamo capire di più come applicarlo, che possiamo avere quella disciplina per metterla in pratica giorno per la tua gloria, finché siamo limitati da questo corpo, perché dopo saremo con te per l'eternità. E ti ringraziamo anche per quel prospettivo. E grazie, Signore, perché abbiamo tutto questo. Perché Cristo è diventato il nostro Signore e Salvatore. E grazie, nel nome di Gesù.